Dio sta lavorando profondamente per muovere un corpo che esprima le sue virtù, che esprima le sue caratteristiche, che sia capace di vivere i sentimenti, la mente, i pensieri di Cristo. E questa mattina sentivo brevemente di riflettere su uno degli ostacoli più profondi che ci impedisce tante volte di andare verso la missione di Dio, che non è necessariamente il terzo mondo, anche se gloria a Dio per chi sente il peso per il terzo mondo e perché si adopera lì, ma che comincia dalla nostra Gerusalemme. Abbiamo ricordato negli ultimi tre culti, l'abbiamo chiamata una trilogia, cioè l'amore profondo per Dio, il fare del bene, quindi l'amore per il nostro prossimo, e il livello carismatico che Dio ci dà di vivere nel desiderio di darci possibilità di aiutare gli altri e di essere protetti nella nostra missione. E vogliamo questa mattina, continuando in questa sfera, guardare uno degli ostacoli più profondi che possono fermarci in questo combattimento, in questo percorso di amore che Dio ha preparato per la tua vita, per la mia vita. E questo mostro che vogliamo in qualche modo cercare di evidenziare questa mattina si chiama, comincia con la E, E. Si chiama egoismo, un ismo dell'ego, un'amplificazione dell'io. Ecco perché l'Apostolo Paolo invece bramava, desiderava e diceva non più io, ma Cristo, come a dire non più il mio vecchio io, non più le mie tendenze naturali, ma gradualmente questo io nuovo che è Cristo in noi. L'Apostolo Paolo ricordava in 2 Timoteo 3:1, sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. I tempi difficili non sono collegati semplicemente al fatto che il male ormai si esprime in maniera più libera, più chiara, meno nascosta, ma sono legate anche al fatto che noi siamo un attimo la somma di tutto quello che si è accumulato di male. Cioè è come se il male, paradossalmente, si potesse accumulare. Questa è una comprensione forse per chi si addentra nel campo psicologico è più chiara. È come a dire che noi ereditiamo il male anche dei nostri genitori. Cioè ereditiamo le loro sconfitte, ereditiamo i loro fallimenti, ereditiamo il loro carattere spesso, ereditiamo, quindi c'è come un reflusso dal passato di tutta l'immondizia trasmessa e il Signore veramente sa che quindi tutto questo porterà sempre di più a fare emergere il male in chi chiaramente vuole coltivare il male, ma nello stesso tempo a far emergere il bene nella sua Chiesa, nei suoi figli. Negli ultimi tempi verranno giorni difficili, tempi difficili perché gli uomini saranno, tra le altre cose, dice, egoisti, amanti del denaro, eccetera, eccetera. Cos'è questo egoismo? È un eccessivo amore di sé per il quale un uomo attende principalmente all'utile suo senza occuparsi degli altri. Vi dice qualcosa questa tendenza? Non la conoscete, no? E c'è un verso molto forte che mi risuona sempre e che metteremo un po' alla base di questa riflessione piccola questa mattina. È in Filippesi 2:21. L'Apostolo Paolo esprimeva con dolore questa realtà dicendo poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Cosa vuole dirci questa mattina questa parola e cosa vuole generare in noi? Cercare i propri interessi o cercare gli interessi di Gesù? La nostra vita oscilla sempre tra queste due dimensioni, tra queste due posizioni. Ed è meraviglioso quando scopriamo che gli interessi di Cristo Gesù sono i nostri interessi, quindi cercando i suoi, in realtà raggiungiamo i nostri. Ma per capire questo abbiamo bisogno di ridimensionarci in questa tendenza così forte dell'egoismo. Poco prima di dire questo brano, l'Apostolo Paolo aveva fatto l'esempio di Gesù, se ricordate, sempre in Filippesi capitolo 2 verso 3, dicendo: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Questo è qualcosa di forte che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole trasmettere, perché impariamo realmente a cercare gli interessi degli altri, ma dirò di più, ma prima di tutto gli interessi nostri in senso spirituale, perché c'è una differenza, se ci state bene attenti, nell'amore egoistico, narcisistico, io, mio, eccetera, eccetera, ma c'è un amore anche nuovo che Dio vuole che esprimi anche nei tuoi confronti. Quindi, paradossalmente, il primo altro che devi imparare ad amare sei tu, ad amarti però dell'amore di Dio, non di un amore egoistico, perché l'amore egoistico ti porterebbe sicuramente a stare male. Per cui dovremmo fare un corso veloce, dico spesso, di come farci del bene. Come fare del bene prima noi stessi, il primo prossimo, il primo altro con cui ci confrontiamo è la nostra stessa vita. Perché se impariamo ad amarci dell'amore di Dio, impareremo anche ad amare gli altri dell'amore di Dio. Capitemi? E in questo tante volte anche lì dobbiamo vincere quell'egoismo, cioè quel tipo di amore che sembra che ci faccia bene, ma in realtà ci fa male. Me viene sempre l'esempio di quando io penso che è il mio bene mangiarmi mezzo chilo di profiterol, ma poi il mio stomaco, guarda caso, non è mai d'accordo e me lo fa pagare. E in questo senso ci sono tante cose che noi potremmo considerare il nostro bene, ma che in realtà si trasformano poi in qualche cosa di male. L'esempio di Gesù è particolare. Il sentimento di Gesù fa scuola questa mattina. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Questa posizione era una posizione che lo spinse ad annullarsi, a spogliarsi, a prendere la forma di servo, divenendo simile agli uomini e umiliandosi fino alla morte della croce. In un certo senso, sintetizzando e andando a quello che è il centro della riflessione questa mattina, l'orgoglio è strettamente collegato con l'egoismo, se ci pensate bene. Perché? Perché conduce a una sopravvalutazione di se stessi. Cioè, come a dire, chi è il più importante? Ognuno d'altro la mano. Io. Quindi, nella misura in cui pensiamo di essere i più importanti, i più grandi, i migliori, er più, in qualche modo sembra che gli altri esistano semplicemente per servirci. Non so se ogni tanto mi vengono queste strane riflessioni, considerazioni. L'orgoglio, cioè la tendenza a sopravvalutarci, ci porta spesso a non capire le esigenze degli altri e a metterci al centro, cercando di attirare l'attenzione degli altri, cercando di monopolizzarla, cercando di utilizzare gli altri semplicemente a nostro uso e consumo. Attenti, chiaramente non tutti ragionano così, ci sono quelli che sono in una versione completamente opposta, che hanno paura, hanno estremo disagio e non vogliono mai pesare sugli altri. Io non sto parlando di questi. Questi dovrebbero imparare anche ad aprirsi, a manifestare i loro bisogni e a lasciarsi servire dagli altri. Ma ci sono alcune strutture di personalità che tendono a dire tutto mio, tutto gira intorno a me, tutto serve a me. Io, il mio, mi conviene, mi serve, mi interessa, mi piace, che ci guadagno. Sono alcune delle espressioni più usate nella nostra vita. L'egoismo nasce oltretutto da quell'individualismo, cioè dalla difficoltà di vedersi collegati agli altri. Noi non abbiamo questa capacità di sentirci collegati agli altri. Forse ci riusciamo a sentire collegati nel momento in cui magari siamo tifosi della stessa squadra, allora nel momento in cui tifiamo tutti Forza Palermo, e allora siamo collegati. Nel momento in cui forse ci sono alcuni eventi, siamo collegati, ma non è nella nostra cultura, specialmente italiana, questo senso di collegamento. Troverete questa cultura nel popolo di Israele. Lì, se studiate la scrittura, loro si muovono spesso come in unità. E quello che una persona fa in qualche modo riflette tutto quello che gli altri fanno. Noi nella nostra cultura non abbiamo questo senso di corpo, quindi tendiamo moltissimo all'individualismo, come a dire basta che sto bene io, poi chi se ne frega. Questo è un pensiero sottile che purtroppo, al di là degli atteggiamenti poi altruistici decantati, si riflette nella sfera della nostra vita, nella sfera della politica, in tante sfere in cui sembra che i più grandi benefattori siano quelli che un po' in realtà fanno bene ai loro portafogli. Ma questo mostro Dio lo sta cominciando a combattere nella mia vita, nella tua vita. Io voglio ringraziare Dio questa mattina e voglio che voi preghiate per me, perché sicuramente questo mostro mi ha dominato per tanti anni, anche da cristiano, e mi ha cercato di fare vedere gli altri semplicemente nella misura in cui potevano servirmi. Ma il Signore ha cominciato a lavorare nella mia vita e vuole lavorare nella tua vita, perché questo mostro tremendo che si mette al centro e che si aspetta tutto da tutti possa essere eliminato, perché Cristo possa venire in te, in me, cioè una spinta diversa che non sta a cercare fondamentalmente il proprio interesse, ma nell'amore cerca il bene, l'interesse degli altri. Dicevo quindi, l'egoismo nascendo dall'individualismo, nella difficoltà cioè di vedersi collegati agli altri come in un organismo, senso della famiglia, della nazione, della comunità locale, ma anche della città, del quartiere. Noi non abbiamo tante volte questo senso di... Forse non abbiamo neanche il senso del nostro vicino di casa, perlomeno qui a Palermo, cioè nel centro della città, cioè viviamo ben separati, ben attenti a subito invocare i nostri diritti se l'altro occupa il nostro posto, magari gli saltiamo subito addosso. Abbiamo un senso proprio di individualismo estremo collegato al mio diritto, guai a chi tocca il mio posto, guai a chi prende le mie cose, guai questa sensazione estrema di ognuno col proprio piccolo territorio e guai a chi entra nel mio territorio. E sembra legittimo, ma in realtà c'è un egoismo che deve essere sconfitto nella nostra vita. Quindi individualismo, oppure, dicevo poco fa, vedere gli altri semplicemente come strumenti, quindi una strumentalizzazione degli altri, considerandoli semplicemente nella misura in cui possono servirci per i nostri progetti. Anche questo è pericoloso, perché sembra unità, sembra unione, ma in realtà è un egoismo camuffato. E lì l'esempio del corpo è un esempio meraviglioso che lo Spirito Santo sta cercando di trasmettere alla tua vita, alla mia vita, poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. E ancora in 1 Corinzi 12, 19, se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Questa sensazione del corpo è qualcosa che Dio vuole trasferire nella nostra vita per farci capire come il bene espresso, la cura verso gli altri, diventa un benessere per noi. Se ci riflettete un attimo, è comprensibile quando ragioniamo per il nostro corpo. Nessuno dirà, oh, ho fatto troppa fatica a grattarmi. No, perché nel grattarsi tante volte il prurito aumenta, ma tante volte anche finisce. Nell'utilizzare qualche cosa a beneficio di una parte del nostro corpo, non ce ne pentiamo, comprendiamo come una cosa spontanea prendersi cura del nostro corpo. Lì è più semplice, è più chiaro. E così nella dimensione del rapporto di coppia. Quanto lavoro per superare i personali egoismi. Quanto è difficile. Io ci sto ancora lavorando e penso che non finirò mai di lavorarci. Quando raggiungo un obiettivo vedo che ancora ne devo raggiungere un altro ancora. Perché? Perché la tendenza è quella a vedere l'altro col filtro del nostro mi conviene, mi serve, mi aiuta, eccetera, eccetera, e non con l'amore di Dio. E non capire che nel momento in cui possiamo fare un minimo di bene, possiamo uscire dal nostro circuito di egoismo e fare qualcosa nei confronti dell'altro, questo ci ritorna in una maniera meravigliosa. Persino un'attività spirituale può essere condotta in maniera egoistica. Paolo parlava di quelli che predicavano per invidia o per rivalità, per spirito di parte. Allo spirito di parte che cos'è? È quello spirito che ci mette sempre dalla parte nostra, spirito di parte, da parte. Quindi spirito di parte in realtà è come dire uno spirito di soggettività, di parzialità. Perché? Perché ci mette sempre dalla nostra parte, come se noi avessimo la verità e gli altri no. Questo è lo spirito di parte. E lo spirito di parte ci può portare anche a un egoismo, tra virgolette, spirituale, dicevo. Anche se poi la parola di Dio viene predicata e fa il suo effetto, ci sono alcuni, Paolo soffriva, che predicano per rivalità, che predicano per invidia, che predicano non di buon animo, non con un cuore, con un amore reale. Oppure un altro egoismo spirituale, quello di considerare Corban, che significava sacrificato al tempio, le risorse con cui potevi sostenere i tuoi genitori, per cui con un atto spirituale tu ti esimevi di sostenere. E qua, se volessimo approfondire, vedremmo come tante volte usiamo gli atti spirituali per sottrarci all'amore vero, all'amore pratico. In qualche modo facciamo anche noi, come il levita, il sacerdote che passano di fronte a quello che aveva preso un sacco di legnate e sono troppo impegnati spiritualmente per accorgersi del problema del loro simile, del loro fratello. Persino il corpo dato ad essere arso può essere fatto per egoismo. L'inno all'amore ce lo dice. Se diamo persino il nostro corpo ad essere arso, ma questo non viene dall'amore, non ci giova. Quindi, come vedete, l'egoismo è qualcosa di sottile che si può camuffare anche da altruismo. E l'unico che può sconfiggere il nostro egoismo è Gesù, è lo Spirito Santo. E questa mattina, mentre ci siamo rivolti a Lui, mentre lo invochiamo, io credo che lo Spirito Santo può fare questo lavoro incredibile, se glielo lasciamo fare, di cambiare la prospettiva del nostro modo di guardare gli altri. In una maniera semplice, in una maniera pratica. Il suo amore profondo in noi significa una prospettiva diversa. Per cui nel momento in cui arrivi a casa, finisce l'incontro, abbiamo parlato di questo mostro tremendo dell'egoismo, arrivi a casa e allora ti poni lì e come ti poni? Quello che ti è dovuto? Quello che ti serve? Quello che ti piace? O come esprimere un amore, un servizio lì, nel tuo focolaio? Sapete, questo, il lavoro che viene fatto a casa, è il più difficile, perché noi a casa, non so se siete come me, tendenzialmente siamo più egoisti che fuori. Perché fuori dobbiamo salvare la faccia, dobbiamo fare vedere ancora che siamo buoni, altruisti, che siamo sensibili alle esigenze, ai bisogni degli altri. Però quando arriviamo a casa, siccome siamo intanto chiusi, non c'è una candid camera, non c'è un qualche cosa che ci spia, lì chiaramente ci sentiamo liberi finalmente di esprimere il nostro egoismo. Non so se vi capita, anche a voi. Ed è lì, quindi, il punto più difficile, perché lì, chiaramente, ci sentiamo molto più spinti a dire io ho subito da quello, ho subito da quell'altro, ho subito dal mio capo ufficio, ho subito dall'altro, quindi arrivo a casa, almeno non subisco più da nessuno. È giusto il ragionamento? Cioè, come dire, ci diamo una libertà all'egoismo, come dire, lasciatemi almeno il mio egoismo. E lì è il punto più difficile dove Dio vuole lavorare, perché lì vengono fuori quelle che sono le nostre tendenze naturali. E lì è la vittoria più grande che Dio ti vuole dare questa mattina, se ci credi. L'egoismo poi, andiamo alla conclusione, pensa soltanto al proprio benessere e porta a che cosa? All'avarizia, alla fine. Perché nel momento in cui io centro tutto su di me e dico a me, per me, tutto mio, monopolizzo le persone, tante volte anche in legami si creano delle amicizie in cui noi non vogliamo che se una persona è amica con noi sia amica con altri. Come si chiama questo? Egoismo. Cioè non vogliamo condividere i nostri beni, devono essere solo miei. Questo è il ragionamento che aveva fatto quell'imprenditore, lo chiameremmo così, a cui gli erano andate bene le cose, gli erano andati bene i raccolti, e allora disse a se stesso, ricordate questo racconto scritturale, disse: cosa devo fare? Mi sono fruttati, non c'ho più dove mettere il grano, mamma mia, ho fatto un raccolto incredibile, tutto per me, cosa farò? Non gli venne un pensiero, magari lo condivido con qualcun altro, no, dirò: me ne comprerò più grossi, crescerò nel mio egoismo, crescerò nella mia avarizia. Stolto, dice la scrittura, questa notte finirà la tua vita e tutto quello che hai accumulato, di chi sarà, a che ti servirà? Perché lui ragionava così fra sé e sé: che farò, poiché non ho dove più riporre i miei raccolti? Demolirò i vecchi granai e ne costruirò più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano, i miei beni, e poi dirò all'anima mia: anima, hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà richiesta, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di a chi accumula i tesori per sé e non è ricco in vista di Dio. Abbiamo bisogno di rompere questo mostro tremendo che ci porta a centrare la nostra vita solamente su di noi. Ci alziamo in piedi. Non ha importanza questa mattina se il nostro è un egoismo manifesto, un egoismo sottile, un egoismo spirituale. Dio ci chiede di lavorarci. Cioè, di considerare, come dicevamo due culti fa, credo, che se Lui ci ha dato qualcosa in più, che sia denaro, che sia capacità spirituale, che sia intelligenza, questa intelligenza è bene che la serviamo all'amore e non all'egoismo, perché un'intelligenza egoistica produrrà pure dei risultati, forse grandissimi, ma non produrrà amore, non produrrà risultati veri. Ma un'intelligenza collegata all'amore farà molto bene. E questa mattina vogliamo realmente, con quello spirito che sentivamo anche nella lode e nell'adorazione, dire: Signore, voglio rivedere la mia vita. Voglio rivederla e prendere il tuo sentimento, il sentimento di colui che, essendo lì con Dio, non disse: me ne sto qui perché sto molto meglio. Cosa lo spinse a venire a morire per te, per me, se non un amore consumante? Cosa ci può spingere a dare la nostra vita per gli altri, se non la vittoria sul nostro egoismo? Prova a pensare durante la tua giornata quante volte lo invochi questo egoismo. Facci caso un attimo e cerca invece questa dimensione di libertà nuova dove Dio ti dirà come sconfiggerlo, come andare in contropiede, fare gol contro l'egoismo, fare gol contro la tendenza a considerare il tuo interesse come quello primario. Questo porterà una dimensione nuova di pace. voglio pregare per tutti quanti questa mattina, per la mia vita, perché lo Spirito di Dio in una maniera forte venga questa mattina e ci liberi un po' di più da questo egoismo atavico, da questo essere al centro del nostro universo. E ci faccia vedere che è miglior cosa dare che ricevere. E ci faccia vedere che un gesto di amore, in qualunque modo si esprima, è una libertà vera. Signore, grazie. Grazie, Signore, perché Tu stai lavorando nella mia vita, nella vita dei miei fratelli, per portare il carattere di Cristo fuori da me, Signore, per portarlo, per sviluppare uno spirito di servi, Signore. Oh Signore, com'è diverso da quello che tante volte la nostra cultura, le nostre paure ci hanno portato a creare, un sistema in cui ci serviamo degli altri e non serviamo gli altri. Ma questa mattina Ti voglio chiedere per me, per i miei fratelli, una capacità nuova di servirci gli uni gli altri nel Tuo amore, Padre. Grazie perché Tu ci chiami a questo, questa mattina, e lo vogliamo sviluppare, Signore, lo vogliamo sviluppare con il Tuo aiuto, Signore. È impossibile per noi, è impossibile, ma quello che è impossibile agli uomini è possibile a Te dentro di noi, Signore. E in questo momento, Signore, vogliamo prendere autorità sul nostro egoismo. Vogliamo rinunziare, vogliamo cacciarlo via per scoprire questa beatitudine dell'amare, del dare, dello stimare gli altri quantomeno al nostro stesso livello, Signore, nello scoprire la validità, il valore degli altri e servirli per le nostre capacità, con i nostri limiti. Grazie Padre, grazie Signore, Ti ringraziamo perché Tu ci dai la forza e vogliamo crederlo questa mattina e servirci nell'amore, non più o sempre di meno servirci degli altri, ma servire gli altri nel Tuo amore. Cresca in noi il senso di solidarietà, cresca in noi la sensibilità per i bisogni degli altri, prima di tutto per quelli che ci stanno vicini, per i nostri figli, per i nostri mariti, per le nostre mogli. Cresca la nostra sensibilità, cadano i nostri filtri egoistici, che possiamo veramente vivere questa vittoria dell'amare fino in fondo, Signore, come Tu l'hai vissuta. Vogliamo essere Tuoi discepoli in questo, Signore. Grazie Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Dio vi benedica. Amen.